è molto difficile scrivere del tempo che stai vivendo con obiettività. È molto più facile molte volte scrivere di un tempo già passato che è simile a questo, come facciamo noi, no, quando scriviamo romanzi storici. Prendiamo il binocolo, lo giriamo dall'altra parte e così, allontanandoci, ci sembra di cogliere più particolari. Quando questa cosa, no, questa strana situazione precaria, di angoscia, di sospensione, sarà finita o decideremo che sarà finita, ci saranno decine di romanzi ambientati adesso al tempo del coronavirus e saranno comunque sempre tutti piccoli punti di vista, io credo. Ci sarà bisogno di un po' di tempo, secondo me, per riuscire a raccontare quello che ci è successo, perché ci è successo e in che modo.
Anche a distanza, da remoto, come ci siamo abituati a dire nelle ultime settimane, la voce di Carlo Lucarelli è inconfondibile. Ha una musicalità tutta sua, che associamo in automatico al racconto televisivo dei grandi misteri italiani in Blu Notte o alla ricostruzione in radio di gialli famosi. A volte, quando leggo i suoi noir o gli ultimi thriller ambientati nell'Italia fascista, non riesco a non immaginare questa voce che mi accompagna dentro le trame dei libri. Se c'è qualcuno che può parlare di come potrà essere il racconto della catastrofe una volta che la pandemia sarà finita, beh, Lucarelli è uno dei più indicati. Ha trasformato le angosce più nascoste in narrazioni popolari e ha usato quel tempo che ci separa dai fatti che racconta, le trame segrete degli anni 60, il terrorismo dei 70, il saccheggio degli 80, per ricollegare i fili e farci vedere nel frattempo come siamo diventati. Esattamente quello che occorrerà nei prossimi mesi per capire se saremo migliori o peggiori di prima, se avremo usato questo periodo per imparare ad affrontare le nostre paure in modo diverso, se saremo in grado di trasformare lo shock che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in uno strumento positivo, anche grazie alla letteratura. Insomma, per capire se davvero qualcosa, alla fine, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Runza K.
Credo di essere stato uno degli ultimi scrittori a pubblicare un libro prima del periodo di chiusura. Il mio libro è uscito il 3 marzo e non sono andato a presentarlo da nessuna parte. Non ho fatto niente di quello che facevo normalmente prima, che era andarmene in giro, andare nelle librerie. Avevo un'agenda, no, piena di appuntamenti, di incontri, di interviste, di quello e di quell'altro, e non ho fatto niente di tutto quello. Però allo stesso tempo mi ritrovo con un libro del quale sto parlando un sacco, e ho parlato un sacco, mi sono dato da fare in un altro modo, ho fatto dei bellissimi incontri via Skype o via mezzi che io non saprei, insomma, come definire, con librerie che erano chiuse ma sono rimaste aperte, perché hanno venduto i libri, vendono i libri online, li consegnano, e mi sono ritrovato a rispondere a domande di lettori che venivano scritte in una sorta di sottopancia invece che chieste alzando la mano dentro una libreria. Credo che la cosa che ci può insegnare questa situazione qui è quella di prenderci il tempo, che è una cosa che abbiamo fatto adesso. Magari questo fatto di non avere la fretta, di dover correre, pigliare la macchina, volare in un posto per dirsi due parole, invece avere la possibilità di pensarle quelle parole con calma, da solo in casa, e poi sentirsi in un altro modo, beh, quella è una cosa che dovremmo mantenere, dovremmo tenerci.
Sicuramente sarà il modo migliore per fermarsi a riflettere su quello che ci sta succedendo. Se l'11 settembre è stato un giorno tragico ma unico, che non ha modificato più di tanto le nostre abitudini quotidiane se non negli aeroporti, questa crisi è profondamente diversa. È una minaccia biologica ed è una minaccia globale che ne lascia prevedere delle altre. Ti faccio ascoltare che cosa ha scritto sul New Yorker all'inizio di maggio Kim Stanley Robinson, un autore americano di fantascienza.
Il virus sta riscrivendo la nostra immaginazione. Quello che sembrava impossibile è diventato pensabile. Stiamo maturando un'idea diversa del nostro posto nella storia. Ora sappiamo di entrare in un nuovo mondo, in una nuova era. Stiamo imparando la nostra strada verso una nuova struttura di sentimenti.
Sei d'accordo, Carlo? Ti sembrerà una considerazione banale, ma i romanzi distopici degli ultimi decenni sono stati nettamente superati dai fatti di questi mesi.
Noi in realtà, come scrittori, non facciamo altro che correre dietro a quello che succede, cercare di raccontarlo, di interpretarlo, di metterlo in scena. E quando facciamo questo, immaginando cose che stanno accadendo, che sono già accadute, non facciamo altro che mettere in scena dei meccanismi che stanno dietro a quelle cose. Non raccontiamo fatti noi, raccontiamo meccanismi proprio. E questi meccanismi sono sempre stati gli stessi, continuano ad essere gli stessi. Quindi, nonostante l'eccezionalità di quello che stiamo vivendo, che è altrettanto eccezionale di quello che è stato vissuto durante la guerra, che è stato vissuto in altri momenti, da altre persone, in altri tempi, nonostante questa eccezionalità racconteremo questo, racconteremo il disastro, il dolore, la paura, l'angoscia, la speranza, come succede che periodicamente ci ritroviamo in un guaio come questo, alla fine racconteremo le stesse cose, quello che raccontavamo prima è quello che racconteremo dopo.
La chiave dei romanzi sul coronavirus, quindi, starà in quei piccoli punti di vista di cui parlavi all'inizio e sui quali si è anche accesa una polemica dopo che Leila Slimani, la scrittrice franco-marocchina che nel 2016 ha vinto il premio Goncourt, ha raccontato su Le Monde la propria quarantena agiata nella casa di campagna in Normandia. Un punto di vista molto particolare, sicuramente diverso da quello di tanti altri scrittori in condizioni economiche precarie, per non dire della gente comune che ogni giorno, oltre ai romanzi, legge con preoccupazione sui giornali le previsioni al ribasso del PIL.
Alcuni di noi hanno fatto questa quarantena in una situazione privilegiata, io mi metto tra quelli ovviamente, ho una casa abbastanza grande, ho un giardino, sto con la mia famiglia, vivo in un paese molto piccolo in cui quindi non ci sono problemi, che non ha avuto praticamente casi, meglio di così cosa posso dire? Se io facessi di questo punto di vista il punto di vista dello scrittore o il punto di vista dell'italiano rispetto al periodo del coronavirus, sbaglierei, e molte volte la nostra letteratura ha fatto questo. Tante volte noi ci mettiamo lì e diciamo così è il mondo, perché io lo vedo così. È un mosaico quello di raccontare un periodo storico, no? È un grande mosaico, devi conoscerlo tutto, perché altrimenti scrivi soltanto di un piccolo punto di vista. Se buttiamo via arroganza e prendiamo un po' più di umiltà, onestà, ci sporchiamo di più le mani, come si dice, che vuol dire qualcosa di concreto, cioè conoscere le cose buttando via tutti i nostri pregiudizi, che noi consideriamo positivi perché pensiamo di essere persone così speciali che i nostri pregiudizi non sono pregiudizi ma è, come dire, un bel modo di vedere il mondo. Ecco, se buttiamo via tutto questo e magari ci guardiamo con più concretezza quello che c'è, forse quel problema di sentirci diversi, inutili e criticati non ci sarà.
Ti leggo qualche numero che l'Associazione degli Editori ha dato in un comunicato del 26 maggio. Nei primi 4 mesi del 2020 si sono venduti 8 milioni di libri in meno nei soli settori di saggistica e fiction, vale a dire 134 milioni di euro di fatturato già persi. Secondo le previsioni di Nielsen e informazioni editoriali, a fine anno si rischia un calo del fatturato tra i 650 e i 900 milioni di euro, a fronte di 3 miliardi e 200 milioni dell'intero settore librario. Senza dubbio è una crisi epocale, a cui però il coronavirus forse ha dato solo il colpo di grazia. Su Minimite Moralia, un blog collettivo di approfondimento culturale lanciato da Minimum Fax, Emanuele Gianmarco, editore a sua volta, ha spiegato alcuni meccanismi di un sistema che sembra avvitato su se stesso. Un sistema schiavo della cattiveria, ha scritto proprio così, di alcuni grandi distributori, che costringe le case editrici a pubblicare più titoli di quanti ne possano vendere, e che non riesce a schiodarsi dal format delle presentazioni in libreria, salvo rare eccezioni come lo Zacapa Noir Festival di Silvia Rota, che ha creato una serie di cene letterarie con grandi scrittori internazionali.
Buonasera a tutti, vi rubo solo pochi minuti per darvi ufficialmente il benvenuto a questa settima serata dello Zacapa Noir Festival. Noir, un genere, noir come noi, siamo un room scuro. Perché partire dal noir? Perché il noir storicamente è sempre stato un genere molto legato al cibo, che è un altro elemento molto caro a Zacapa, se pensiamo a Vasquez Montalban o a Itzo. Però noi con questo festival volevamo un po' mischiare le carte, quindi ci piaceva l'idea di non essere soltanto un festival di genere, ma di andare a raccontare il noir come sguardo.
Carlo, magari questa potrebbe essere un'opportunità per ripensare alcune strutture e certe convinzioni un po' superate di una parte del mondo editoriale?
Beh, sicuramente un'occasione. Tutte le situazioni come questa diventano delle occasioni. È brutto mettere la parola occasione assieme a una situazione come questa, perché appunto ci sono i morti di mezzo, c'è una grande sofferenza, c'è un grande disagio. Dire che questa è un'occasione mette sempre un po' in imbarazzo, però è così, è un'occasione, è il modo di cambiare le cose. Ci sono librerie che, con tutti i problemi che hanno dovuto affrontare, in un certo senso non hanno mai chiuso, in qualche modo. E così anche noi, ho cominciato a scrivere in altri posti, a parlarne, a sentire, a fare, a darmi da fare. Allora, è chiaro che i numeri ad un certo punto diventano molto più piccoli, perché non siamo ancora abituati a queste cose. Però alcuni di questi elementi, alcuni di questi mezzi, forse possiamo usarli, sfruttarli, costruirli meglio. Allora i numeri che ci stanno dietro torneranno grandi anche quelli. È vero che sono stati pubblicati meno libri, è vero che c'è più attesa di altri libri che invece sarebbero stati magari mandati ad una sorta di, come dire, nella trincea editoriale, una sorta di macello uno dietro l'altro. È verissimo questo. È vero che potremmo fermarci un attimo.
E qui arriviamo alla domanda centrale di questo podcast. Ti faccio ascoltare quello che ha scritto Raffaella Ferré sul sito The Vision.
Per questo motivo, nonostante tutto, dobbiamo essere riconoscenti. Siamo a casa nostra, perché ne abbiamo una, e le cose che abbiamo da fare, quelle che per quanto piccole scegliamo di fare o riusciamo a fare comunque, come dedicare tempo alla ricerca di una serie TV che sappia intrattenerci, o la possibilità di mettere nel carrello gli ingredienti per una nuova ricetta con cui misurarci, hanno un nuovo valore e vanno tutte rispettate. Gustiamo un cibo pensando molto più del solito non solo a quanto sia buono e a come non sprecarlo, ma anche a chi sta lavorando per permetterci di trovarlo sullo scaffale, o a chi non ne ha.
Carlo, ti chiedo, questa rinnovata consapevolezza delle piccole cose, pensi che ci stia cambiando in qualche modo? E se sì, stiamo cambiando in meglio, come sostiene Ferré, o invece il trauma che stiamo vivendo come singoli e come collettività ci farà tirare fuori una versione peggiore di noi?
Beh, meglio in peggio dipende da quello che facciamo noi adesso, durante. Perché è vero che ci sta cambiando. Questa cosa qui è un avvertimento, no? Quello che ci è successo. Perché di cose di questo genere ne sono già accadute. Voglio dire, cos'è accaduto adesso che non sia accaduto a Chernobyl, per esempio, tempo fa, o che non sia accaduto in Australia quando prende fuoco un continente, o che non accada quotidianamente in vari posti in cui arriva uno tsunami, un terremoto, un'inondazione che prima non c'erano e che invece adesso sono ancora più grosse. Questo ci colpisce molto e ci fa riflettere perché è accaduto a noi, siamo qua. Io non ho subito incendi, non ho subito niente di niente, adesso subisco questa cosa io, e allora questa cosa mi fa riflettere. Per dire, nella vita di alcuni di noi capita ad una certa età di averci un guaio. Io ho avuto un cosiddetto scarabaccino. Scarabaccino è un modo di dire bolognese che è quando hai un malore, di solito è relativo al cuore, cioè quando il cuore improvvisamente è un po' impazzito. E mi è successo così, mi sono ritrovato al pronto soccorso con il cuore che andava un po' per i fatti suoi. Ci sono rimasto un giorno e mezzo e niente di che. Sono tornato a casa, però da quel momento lì ho cominciato a riflettere su quello che stavo facendo e su come stavo. Ho fatto tutte le analisi possibili relative al cuore, posso dire che sto bene, ho cambiato il mio stile di vita, mi sono messo a fare molta più attività fisica, un sacco di cose. Perché? Perché ho avuto paura. Questo è uno scarabaccino. Attenzione, non è solo uno scarabaccino, lo è per me che sto in un paesino che non è stato toccato da niente. Ci sono morti a decine, a migliaia, va bene, chiamiamolo così tra virgolette. È la terra, è qualcosa che ci dice occhio, così non puoi andare avanti.
Quindi la paura, il grande shock globale, è lo strumento che può farci capire quanto sia necessario un cambiamento?
Questa cosa io spero che ci cambi, che ci faccia pensare che dobbiamo avere un altro rapporto con la cultura, con la produzione, con il tempo, con i rapporti umani, tutto quello che vogliamo. Poi ci può cambiare in meglio o in peggio. Questo dipende da che persone siamo, da cosa vogliamo essere, da cosa faranno le altre persone, io parlo per noi, gli intellettuali per esempio, gli scrittori, per cercare di mettere in fila un po' di cose. Ci siamo già visti adesso cambiare in meglio, come facciamo noi italiani molte volte, atti di eroismo, i medici, gli infermieri, ma chiunque. Abbiamo visto atti di eroismo meravigliosi, atti di altruismo fantastici, grandi, che ci invidiano dappertutto. Poi però vediamo che quando si dà, come dire, la spinta al peggio, il peggio c'è. Abbiamo visto gente che quasi lincia persone che corrono per la strada. Abbiamo visto l'odio ritornare, no? Su internet, sui social, minacce di morte, cose terribili. Abbiamo visto la gente che quando è cattiva parecchio. Perché l'italiano brava gente è eccezionale, ma quando non è brava gente è cattiva gente come tutti gli altri. Allora, meglio o peggio? Io sono ottimista e penso che ne usciremo migliori. Come è successo tutte le volte che ci siamo trovati nei guai. Alla fine ne siamo usciti e non siamo più quelli di una volta. Non siamo quelli che vorremmo, però quelli di una volta no.
Quando ho sentito per la prima volta Carlo Lucarelli per proporgli di dialogare con me in questo podcast, eravamo in pieno lockdown. Carlo mi aveva raccontato di sentirsi al sicuro nella sua casa di Mordano, un piccolo comune in provincia di Bologna con meno di 5.000 abitanti, e di non desiderare nulla di particolare per il primo giorno in cui il governo o la regione avessero deciso di riaprire. Sognava di andare con la moglie e le figlie a Solarolo, un paesino poco distante, per prendere un gelato. Oppure immaginava di entrare in una libreria, sedersi su un divanetto e sfogliare un libro. Piccole cose senza importanza, insomma, che potessero dargli la sensazione di una nuova normalità. Abbiamo registrato la conversazione che state ascoltando un mese più tardi, mentre l'Italia era appena entrata nella fase 2, e ci siamo ritrovati a pensare, entrambi, ad altre cose da fare, a sognare altri gesti, ben diversi dai primi, per il giorno in cui avessimo ritrovato la totale libertà di movimento. Ecco, se c'è una cosa che la pandemia ha fatto scoprire a molti di noi, è questa precarietà. Il passare del tempo e l'evolversi delle condizioni cambiano continuamente la nostra percezione del futuro.
Sono tante piccole sfumature che in questo momento qui ci stanno picchiando in certi punti sensibili che fanno sicuramente molto male. È una precarietà alla quale non eravamo abituati. Come non era abituato nessuno, per esempio, che stesse in una bella città in cui sì c'era qualche piccolo problema politico, in cui magari sul giornale cominciavi a vedere delle tensioni e poi improvvisamente scappi e ti ritrovi profugo da un'altra parte, perché a casa tua è scoppiata la guerra. Allora, questa precarietà dovrebbe insegnarci, sicuramente. Dovrebbe farci pensare che è precarietà, che non è che puoi continuare a fare quello che vuoi fare, non so, a cementificare, nuclearizzare o tutte quelle cose che secondo me sono negative, perché prima o poi il mondo ti dirà attenzione perché così non funziona più e ti ritrovi a perdere tutto. Ora, ho paura che questa cosa qui non ci insegnerà poi molto, perché quello a cui assistiamo adesso molte volte è una gran voglia di tornare a prima, a come eravamo prima, uguale identico. Se arrivasse qualcuno e ci dicesse è finita, cioè ci siamo accorti, abbiamo fatto i conti, è finita, torneremo tutti immediatamente a rifare le stesse cose che facevamo prima. È questo, no, quello a cui aspiriamo. Io voglio tornare a fare le cose che facevo prima. È giusto? È sbagliato? Io spero che torneremo a fare le cose giuste che facevamo prima e rifletteremo su quelle sbagliate che facevamo una volta. Penso che questa precarietà, che significa paura, che per me paura è sempre una forma di conoscenza, è una cosa buona. La paura non ti lascia indifferente. Quando hai paura di una cosa che vai a vedere cosa c'è, che non funziona, e magari se ti fa paura trovi gli strumenti giusti per cambiarla. Ecco, questa paura qui spero che ci resti.
La paura più grossa forse sarà la paura dell'altro, la diffidenza verso le persone che ci stanno attorno e che le mascherine sul viso oggi non ci fanno più capire se stanno sorridendo oppure stanno sbuffando. Sono semplicemente degli sconosciuti e in quanto tali potenziali untori. Una soluzione a questa incertezza può essere l'utilizzo di un'app sul telefonino, che però può mettere a rischio la nostra privacy. Lo ha detto con chiarezza lo storico israeliano Yuval Noah Harari in un articolo pubblicato sul Financial Times che ho citato spesso nelle puntate precedenti e di cui ti faccio ascoltare le frasi più significative.
Il monitoraggio generalizzato e le punizioni severe non sono l'unico modo per ottenere che le persone rispettino le regole. Quando sono informati sui fatti scientifici e si fidano delle autorità pubbliche che gliene parlano, i cittadini possono fare la cosa giusta, anche senza un grande fratello che li spia. Di solito, una popolazione motivata e consapevole è molto più utile di una ignorante e controllata.
Carlo, credi che insieme alla paura per le minacce biologiche ci porteremo dietro anche questa diffidenza?
Io spero di no, non a questi livelli. Perché molti dei nostri rapporti umani sono cambiati, no, con l'andare dei tempi e a volte si sono deteriorati, abbiamo perso quella confidenza che ci avevamo prima. Si tratta naturalmente di prendere quello che abbiamo, di tenere il meglio e buttare via il peggio. Sarà quello che succederà anche con tutte le cose che ci stiamo mettendo attorno, per esempio appunto le leggi, il controllo, rinunciare a parte della privacy per la salute, che è sempre stato lo stesso discorso, rinunciare a un po' di libertà per un po' più di sicurezza. È un ragionamento che dobbiamo fare a livello, come dire, molto approfondito, perché molte volte per avere più sicurezza non hai bisogno di rinunciare alle libertà, molte volte è una fregatura che ti hanno dato. Dobbiamo ricordarci però che noi siamo gente, non noi, di solito chi ci comanda, che quando applichiamo qualche emergenza, poi questa emergenza rimane per sempre. Noi abbiamo inventato, per esempio, le leggi sul terrorismo, vi ricordate, le leggi della sicurezza, ai tempi del terrorismo e dei cosiddetti anni di piombo, che erano leggi eccezionali, no? Che servivano a combattere i terroristi e così via. Poi ce le siamo tenute per sempre, però. Noi ci teniamo sempre le leggi eccezionali che sono state approvate in un momento di eccezionalità. Poi magari quello finisce, però alcune cose rimangono. attenzione a quello che rimarrà di questo momento, no, di eccezionalità. Forse dovremmo fare in modo, quando tutto questo sarà finito, di togliere quello che di eccezionale non ci sembra più così eccezionale.
Intanto però l'emergenza sanitaria ha portato a una diminuzione drastica dei reati. Secondo il Ministero dell'Interno, a marzo gli omicidi sono diminuiti del 71% rispetto allo stesso mese del 2019. I furti sono calati del 67% e le rapine del 54%. Sono aumentati, invece, i casi di usura e di violenza domestica, evidentemente collegati alla situazione economica e alle convivenze forzate di molte famiglie. E sono emerse truffe e contraffazioni intorno al nuovo mercato delle mascherine. Da scrittore di noir, ti sei chiesto se la pandemia potrà cambiare anche il modo di delinquere?
Non è che faremo delle cose diverse o scriveremo delle cose diverse. I reati sono sempre quelli. Ci sembrano a volte più cattivi, più brutti, perché il periodo è così particolare. Però in realtà alla fine si uccide, si ruba e si fanno cose cattive per gli stessi identici motivi da sempre. Ma non solo. Molte volte si fa nella stessa identica intensità. Adesso ci sembra strano, no, questa cosa. Quando ho letto l'altra volta dell'imprenditore arrestato perché è accusato di aver truffato sulle mascherine e tutto il resto, ovviamente ti fa venire una rabbia, perché dici, ma come, proprio adesso, con la gente che muore, uno si mette a rubare sulla sanità? Sì, però durante la guerra i pescecani di guerra mandavano armi sbagliate, ma non perché stessero sabotando, ma perché stavano rubando a persone che stavano rischiando la vita da un'altra parte. Mandavano indumenti che non funzionavano, persone che si congelavano in Russia. Durante il primo periodo coloniale italiano abbiamo venduto al Negus i proiettili che ha usato per spararci addosso nella battaglia di Adua. Siamo sempre stati cattivi pescecani e squali, in qualunque momento. Quello che sta succedendo adesso non è tanto diverso da quello che è successo durante il terremoto. C'è gente che ride come si rideva ai tempi del terremoto, perché l'avidità, l'essere cattivi, chiamiamolo come vogliamo, no? Tutte quelle cose che finiscono nei romanzi noir che scriviamo noi ci sono e ci sono sempre state. Molte volte saranno le stesse identiche persone a fare le stesse cose che facevano prima e che faranno anche dopo.
Di conseguenza, non cambierà nemmeno il modo di raccontare sotto forma di fiction la parte più oscura della società? Penso all'11 settembre e a quanto la narrativa di genere sia stata influenzata da quell'orrore che nel momento stesso in cui accadeva sembrava già estremo, definitivo.
Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion.
Queste, per esempio, sono poche righe di Molto forte e incredibilmente vicino, di Jonathan Safran Foer.
Tutto quello che è nato deve morire. E questo significa che le nostre vite sono come grattacieli. Il fumo sale a velocità diverse, ma le vite sono tutte in fiamme e tutti siamo in trappola.
È vero, dopo l'11 settembre a quasi tutti gli scrittori di noir, di cose estreme, no? Come siamo noi, di spionaggio, ad altri, venne fatta la stessa domanda, che era: e adesso cosa potrete inventare di più incredibile di questo? 5.000 morti, no? Si diceva allora. L'attentato terroristico, quelle immagini che abbiamo visto, no? In televisione, con gli aerei che virano, cioè più cinematografico di così. Ci dicevano: cosa ti inventerai di più? E tutti noi ci siamo cascati perché abbiamo detto: già è vero, cosa mi invento? 10.000 morti? 100 aerei? Boh, cosa devo raccontare di più? E avremmo dovuto dire: no, racconto la stessa cosa, a me basta un morto solo, mi basta cosa è passato per la testa del tizio che stava alla cloche dell'aereo, che si stava schiantando su una delle torri gemelle, e che cosa è passato dentro gli occhi di quello che ha visto l'aereo che si avvicinava attraverso la finestra del suo ufficio. Basta, e sono gli stessi meccanismi di sempre. Quindi alla fine noi racconteremo queste cose qui. Avremo a disposizione uno sfondo e dei materiali che sono questi, molto forti, molto interessanti e molto efficaci, anche se è brutto dirlo. Però alla fine racconteremo esattamente le stesse cose. Cosa potremmo raccontare di più di questo momento qui? Un altro momento come questo, che sicuramente correremo il rischio di vivere tra un po' di tempo.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
Negli ultimi romanzi, da Carta Bianca all'Inverno più nero, pubblicati da Einaudi, hai creato un personaggio, il commissario De Luca, che si muove tra la fine del fascismo e il dopoguerra. Un periodo, fatte le debite proporzioni, che un po' mi ricorda questo, dopo il quale la ricostruzione del paese non fu soltanto economica e politica, ma anche e soprattutto sociale, e fu testimoniata da alcune grandi opere letterarie e cinematografiche. Posto che, lo ripeto, ci troviamo in una fase storica totalmente diversa, quali lezioni potremmo trarre dai grandi narratori del neorealismo per la ricostruzione che ci aspetta?
La forza di certa letteratura nostra dell'immediato dopoguerra era proprio quella lì, prendere un periodo storico che ci ha colpito, sul quale fare delle domande, un periodo storico che non era soltanto gli ultimi, non so, 2 anni di guerra, i rastrellamenti, le brigate nere, era proprio ancora tutto quello che c'era prima. Come è successo che siamo stati 20 anni in quella cosa lì, che abbiamo fatto una guerra come quella, che abbiamo fatto le leggi razziali, poi vai ancora prima, come ci siamo arrivati? Era un blocco enorme, no? Di domanda, punto interrogativo, ma eravamo quelli lì. E chi siamo adesso? Che ha dato origine a un sacco di romanzi molto belli. Purtroppo dopo un po' questo tipo di letteratura si è fermata, perché succede sempre un po' così da noi, no? Raccontiamo la realtà, poi a un certo punto ci perdiamo in tanti piccoli rivoli, noi dico letterati italiani. E mettersi a raccontare l'intimità delle persone è stato molto bello, però a scapito magari di un grande racconto sociale, politico, storico, che è tornato soltanto tanto tempo dopo. Noi dobbiamo imparare da quei romanzieri lì, che sono Fenoglio, sono Pavese, la capacità di raccontare una storia con ampio respiro.
Proprio in queste settimane, per il 70° anniversario della morte, Einaudi ha ripubblicato 7 romanzi di Cesare Pavese in una nuova veste grafica e arricchiti da introduzioni d'autore. Ho chiesto a Roberto Marinelli di leggere un brano iniziale di La casa in collina del 1948 per chiudere questa nostra chiacchierata.
Non vedevo la differenza tra quelle colline e queste antiche, dove giocai bambino e adesso vivo. Sempre un terreno accidentato e serpeggiante, coltivato e selvatico, sempre strade, cascine e burroni. Ci salivo la sera come se anch'io fuggissi il soprassalto notturno degli allarmi, e le strade formicolavano di gente, povera gente che sfollava a dormire magari nei prati, portandosi il materasso sulla bicicletta o sulle spalle, vociando e discutendo indocile, credula e divertita. Si prendeva la salita e ciascuno parlava della città condannata, della notte e dei terrori imminenti.
Carlo, vorrei chiudere, come faccio di solito, chiedendoti un consiglio. Ci suggeriresti una lettura, un ascolto o una visione da cui muovere per affrontare quello che potrà accadere domani, quando la pandemia sarà finita?
Io sono un ottimista e mi piace pensare positivo, e quindi mi piacerebbe mettermi lì e cercare un libro, una canzone, un romanzo, una serie televisiva, no? Che racconti una cosa molto bella che avverrà, cioè una nuova vita fatta di persone che finalmente hanno capito, che hanno coscienza di una certa precarietà, che si rimettono lì tutti insieme a ripensare quello che abbiamo perso e che va benissimo così, e quello che abbiamo perso che invece vogliamo ritrovare. E magari anche le nuove forme, no? Con cui costruire quello che abbiamo perso in un modo nuovo, diverso. Però io sono un giallista, sono un rompiscatole di natura, no? Nonostante sia un ottimista. Se devo pensare a quello che secondo me possiamo andare a ricercare perché rappresenterà il nostro futuro, e siccome per me la paura è una cosa importante, io vorrei suggerire non una cosa bella ma una cosa brutta. Vogliamo sapere come potrebbe essere il nostro futuro? La serie da vedere, io l'ho vista proprio mentre ero chiuso lì assieme a mia moglie, è Chernobyl. Così è quello che potrebbe succedere. Però no Chernobyl che sappiamo come è andata a finire, in qualche maniera ce la siamo cavata. Chernobyl che funziona male. Perché i meccanismi sono quelli, esattamente quelli. Sappiamo tutto di quello che ci potrà accadere e sappiamo che prima o poi ci accadrà. Allora, forse avere paura significa pensarci un attimo prima e fare una nuova serie molto bella che si chiama Coronavirus, tutta inventata.
Grazie a Carlo Lucarelli. Grazie a voi che avete ascoltato i primi 8 episodi di Domani, siete stati tanti e ne sono onorato. E grazie a Silvia Rota, che ha molti meriti e qualche responsabilità. Ha trasformato un marchio di rum in un generoso sostenitore della cultura, discreto e illuminato, cosa davvero molto rara, ed è riuscita a convincermi a immaginare altre 8 conversazioni per capire come sarà domani. E così ritornerò il 3 luglio con Sandro Veronesi, un altro grande scrittore italiano. E poi continuerò, ogni venerdì, parlando di teatro con Davide Enia, di cinema con Andrea Chimento, di moda con Gaia Segattini, di musica con Gemon, di Parole dell'emergenza con Federico Faloppa, di Adolescenti, Città e relazioni con Armando Toscano e della Nuova Normalità, che speriamo arrivi presto, con Nadia Terranova. Ricordate allora, venerdì 3 luglio comincia la seconda serie di Domani. Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Matilde Quarti e Francesca Negri. Letture di Gianluca Iacono, Roberto Marinelli ed Elena Scalet. Produzione di Carlo Annese.